Passiamo alla parola. Prenderemo spunto da un verso nel libro dei Proverbi, al capitolo 27, verso 2. Ma prima di leggere questo verso, vorrei ricordare che è Salomone lo scrittore ispirato, ed è sempre Salomone che nello scrivere un altro testo nel libro dell'Ecclesiaste ci dice che non c'è nulla di nuovo sotto il sole, ovvero quello che oggi c'è già stato e si ripeterà ancora nel tempo a venire. E in questo dire che non c'è nulla di nuovo sotto il sole lo dimostra più volte negli scritti ripieni di sapienza divina, dono che ha ricevuto da parte di Dio nello scrivere appunto sia il libro dei Proverbi, una buona parte del libro dei Proverbi è quello dell'Ecclesiaste, e anche il Cantico dei Cantici. Cosa dice il Proverbi 27, verso 2? È una conferma proprio di questo, non c'è nulla di nuovo sotto il sole. Il testo dice, altri ti lodi, non la tua bocca, un estraneo, non le tue labbra. Sta parlando del lodarsi o dell'essere lodati. Quindi lo rilengo. Altri ti lodi, non la tua bocca. Un estraneo ti lodi, non le tue labbra. Riconoscete in queste parole che non c'è nulla di nuovo sotto il sole? È applicabile al tempo di oggi questa affermazione? Altro che, se poi pensiamo che il tempo di oggi è caratterizzato dai social maggiormente, ci rendiamo conto che Salomone se ne intendeva anche di social, anche del modo di porsi nei riguardi di altri che magari neppure ci conoscono, perché lui era un grande conoscitore dell'animo dell'uomo, lui Salomone, per questa sapienza ricevuta da Dio. Farà un po' fatica a conoscere se stesso, farà fatica a rimanere fedele a quello che aveva conosciuto quando era giovane, quando si affidava pienamente nelle mani di Dio, ma maturerà nel tempo per arrivare, che dovesse alla fine della sua vita realizzare molte delle cose che aveva perduto lungo il cammino. Quello che viene fuori dalla conoscenza dell'uomo è che quello che l'uomo ha fatto nei millenni scorsi o nei secoli scorsi è quello che fa quest'oggi. C'è un modo dell'uomo di presentarsi di fronte agli altri, di dire agli altri quello che noi siamo. E questa maniera che va un po' di moda, questo non la tua bocca, non le tue labbra, è questo modo di autopresentarsi. Si dice di essere autoreferenziali. Tu dici tutto il meglio di te e chi ti può contraddire? Se lo metti su un social e ti leggono in migliaia, in centinaia, per non parlare di milioni di persone che non ti conoscono da vicino. Ora, quello che abbiamo davanti è un invito a fare in modo che non sia tu a lodare te stesso, ma se c'è qualche opportunità degna di lode in te, che sia qualcun altro a farlo. Perché chi è saggio non valuterà l'altro che si presenta in un certo modo dalle sue parole, ma cercherà e ricercherà di capire effettivamente come stanno le cose, piuttosto in base a quello che dicono gli altri. E qual è l'insegnamento spirituale che c'è dietro queste parole? Perché guardate che questa sera parleremo di recensioni. La parola ci parlerà di recensioni. Le recensioni non le mette l'interessato, perché sarebbero maggiormente fraudolente, ma le recensioni le mettono i fruitori di qualcosa realizzata da una terza persona. Parleremo di recensioni, che sul piano spirituale ha a che fare con la testimonianza. Quanto è importante la testimonianza, quanto è importante la buona testimonianza di noi credenti in mezzo alla società di oggi, ma anche in mezzo a noi stessi, tra noi e noi stessi. Quanto è più importante, o dovrebbe essere più importante, della nostra stessa immagine. Curare la propria immagine più della testimonianza appartiene allo spirito contrario a quello di Dio. Desiderare di essere non di apparire, e di curare bene la nostra testimonianza, perché possa questa diventare portatrice della parola di Dio e di salvezza, ecco, questo fa parte della realtà che appartiene a Dio. In sostanza, cosa dicono di noi? Cosa dicono di noi? Fa la differenza tra attirare qualcuno a Cristo oppure allontanarlo. Il modo col quale noi viviamo la fede, il modo in cui viviamo praticamente la nostra esistenza, porta o con o contro la persona di Cristo, coloro che ci conoscono da vicino. Ecco perché è importante tutto questo, come un profumo. Quindi vi voglio portare attraverso la parola a vedere qualche esempio. Ci sono degli uomini di Dio, delle donne di Dio, nella Scrittura, che vengono chiamati frequentemente in causa come degli esempi. Uno di questi, il primo che citerò, non è proprio tra quelli più citati, quantomeno, è conosciuto, parlo di Gaio. Di Gaio è scritto nella terza lettera di Giovanni l'Apostolo. Si parla di lui nei versi da 3 a 6 che ora leggerò. E qui cominciamo da questa testimonianza, che è una testimonianza di verità, di fedeltà e di amore. Non dirò troppe parole intorno a Gaio, leggeremo il testo, ma abbiamo a che fare con degli esempi di fede che devono portare a considerare quello che siamo noi. Cosa dicono di noi? Quali recensioni scriverebbero, direbbero sulla nostra persona, come credenti, come figlioli di Dio, là dove siamo conosciuti, là dove operiamo, dove lavoriamo, dove studiamo, nel nostro vicinato? Cosa dicono di noi? Cosa dicevano di Gaio? L'Apostolo Giovanni dice: «Mi sono rallegrato molto quando sono venuti alcuni fratelli che hanno reso testimonianza della verità che è in te. Hanno reso testimonianza del modo in cui tu cammini nella verità. Non ho gioia più grande di questa, sapere che i miei figli camminano nella verità. Carissimo Gaio, tu agisci fedelmente in tutto ciò che fai in favore dei fratelli, per di più stranieri, cioè pagani. Questi hanno reso testimonianza del tuo amore davanti alla Chiesa e farai bene a provvedere al loro viaggio in modo degno di Dio». La possiamo dire una recensione d'eccellenza questa? Quali parole ha speso verso Gaio l'anziano apostolo Giovanni? Una recensione d'eccellenza. Sono venuti alcuni da me. Se io mi fermo a questa prima parte della frase, inizio a tremare. Sono venuti alcuni, che cosa ti avranno detto di me? Può creare qualche tensione, soprattutto se da lì al completamento della frase lasciamo in mezzo una lunga pausa. Sono venuti alcuni, mi hanno detto di te. Conta molto l'espressione, sia quella verbale, il tono della voce, ma se siamo in vicinanza conta molto anche lo sguardo col quale ci diciamo queste cose. A volte può essere uno sguardo o un tono della voce minacciosi. Sono venuti alcuni da me a dirmi. E invece l'Apostolo Giovanni va oltre e parla di questa bellissima testimonianza. Cioè la somma di alcuni, non uno solo che viene a parlare bene di Gaio, ma più d'uno, perché se uno potrebbe anche sbagliarsi, potrebbe essere stato comprato o potrebbe aver preso un abbaglio. O potrebbe non avere capito, ma quando sono in diversi che vengono a portare una conferma di una buona testimonianza, ecco che allora quel Gaio di turno, che può essere tu, al maschile e al femminile, diventa oggetto di una conferma da parte di coloro che conoscono la realtà di Dio, perché di questo stiamo parlando. Stiamo parlando di credenti, di dimostrazione della fede, stiamo parlando di qualcuno che ha a che fare con il mettere in pratica quell'essere che è dentro di lui, quel suo essere figli di Dio, che lo metti in pratica, che lo riveli nei fatti, prima ancora che l'altro possa farsi delle domande, nei fatti riesci a leggere il motivo della tua fede, il perché della tua fede, il perché eserciti la fede in quella maniera, perché vai verso l'altro, perché ti occupi dell'altro. Come fai questo conterà molto di più di come noi realmente facciamo passare la nostra idea delle cose di Dio. Fratelli, che il nostro altruismo, quando noi ci occupiamo degli altri, e qui ce ne sono diversi che lo fate e lo facciamo, il nostro altruismo possa assomigliare a quello di Gaio. Non abbiamo sentito suonare trombe da parte di Gaio. È un uomo silenzioso, non dirà una parola in questo testo. Non risponderà l'Apostolo Giovanni, non gli dirà «non so come ringraziarti, appena passerò da te ti porterò un dono, cercherò ancora di essere più diligente». No, 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 non parla Gaio, sarà qualcuno che parla per lui. Non la tua bocca ti lodi, ma quella di un altro. Essere altruisti come Gaio e sia basato sulla verità. Chi è la verità che ha a che fare con Gaio? La verità si chiama Cristo. In ogni modo, in ogni tempo, essere come Gaio vuol dire in questo caso essere nella verità come Cristo è verità, senza discostarsi da lì, vuol dire discendere dalla verità. E vuol dire che questo essere altruisti continuerà a manifestarsi nel tempo. E qui entra in causa la costanza. L'iniziare una corsa velocemente può essere alla portata di tutti, ma arrivare a un lungo traguardo non lo è se non teniamo il passo e non respiriamo adeguatamente, non ci esercitiamo costantemente per arrivare in fondo, essere trovati fedeli, come il caso di cui stiamo parlando. Tanto è vero che in questa eccellenza di recensione che riguarda questo Gaio, a un certo punto emerge, viene fuori, sembra quasi all'improvviso, la parola amore. Perché sei così altruista? Perché ti dedichi agli altri? Sono addirittura dei pagani. Perché lo fai? Cosa riconosco in te? Cosa si vede in te? E compare l'amore. Allora l'esito della prova, della verifica che viene fatta sull'uomo, sulla donna che si presenta all'altro per servirlo come altruisti nei riguardi di altri, è la dimostrazione dell'amore. La verità è dimostrazione del Cristo e l'amore di chi è dimostrazione? Dio è amore. Gloria al Signore per questa semplice verità che ci mette davanti. E allora, fratelli, davanti a una recensione di questo genere, non possiamo anche affermare se tu sei davvero così come altri dicono. Mostri queste tue virtù che ti fanno somigliare a Gesù. Allora vuol dire che sei un uomo affidabile o una donna affidabile. Allora vuol dire che quello che tu dici può essere degno di essere ascoltato, degno di nota. Ovvero si viene a trovare un sigillo sulla persona perché la persona ha dimostrato, senza volerlo sbandierare a nessuno, di essere un seguace di Cristo, un discepolo di Gesù che cammina sulle orme di Gesù nel modo col quale Gesù ha camminato, sì, ma soprattutto con i sentimenti. Ecco l'amore, con i sentimenti che guidano la persona di Gesù nei nostri riguardi e quindi noi nei riguardi degli altri. Fratelli, non so se qualcuno si sente in questo momento un po' Gaio. Già avere un nome così è importante. Allegro, gioioso. Sapere che qualcuno si accorge non di quello che siamo, ma di quello che siamo diventati attraverso la grazia di Cristo, la sua presenza in noi. Ma che cosa volete che venga fuori da quello che c'è dentro un uomo, se non quella realtà vera che può essere nera o bianca a seconda di quello che c'è dentro? Da una fonte come quella che si è stabilita in noi, che è la fonte della vita, la fonte della verità, cosa può uscire? Ci saranno altre parole che possono uscire da chiunque, parole di circostanza, parole anche affettuose. Ma le parole che vengono da un figlio di Dio, se sono spinte dall'amore verso il prossimo, manifesterà la capacità della fede di arrivare a toccare il cuore prima ancora che il bisogno fisico. Ma dobbiamo credere che la parola di Dio è ancora vivente ed efficace ed è non messa soltanto in mano agli esperti della parola, ma è stata affidata a chiunque per fede voglia dire: io voglio essere come Gaio, voglio essere un discepolo, voglio essere un silenzioso tuo seguace, Signore, perché possa portare la verità a quanti ne hanno bisogno. Questa parola ci presenta anche un'altra testimonianza, quella di sincerità, anche in questo caso di altruismo. Parlo di Timoteo. Timoteo, quello che viene sempre chiamato il giovane Timoteo. era giovane di sicuro in confronto all'Apostolo Paolo. Ma noi leggiamo di lui delle parole, delle recensioni, sì. Leggiamo delle parole quando Timoteo non era per nulla conosciuto. Sapete, alcune affermazioni che lodino una persona, dopo che ha fatto tante cose, dopo che si è fatto conoscere, dopo che ha servito il Signore per una vita intera, è facile che si possano ascoltare o trovare o leggere nella Bibbia. Ma se voi andate in Atti capitolo 16, verso 2, noi leggiamo Paolo che parla di Timoteo, parlando di Timoteo, scusate, nel libro degli Atti, parlando di Timoteo, noi leggiamo che rendevano buona testimonianza di lui i fratelli che erano a Listra e a Iconio. Cioè viene scritto nel libro degli Atti che alcuni fratelli avevano conosciuto Timoteo, ne parlavano bene, è scritto rendevano buona testimonianza di uno sconosciuto, di uno che era appena appena conosciuto perché aveva una madre e una nonna credenti e un padre invece che non sappiamo se fosse o no credente, ma non era della stessa stirpe, per capirci, o non aveva conosciuto la fede nella stessa maniera. Non conosciamo praticamente altro di Timoteo, eppure c'è qualcuno che rende buona testimonianza. Viene scritto nel libro di Dio, richiamo un attimo la vostra attenzione su questo, è scritto nel libro di Dio. C'è un altro libro che non è scritto sulla carta o su rotoli pergamena o sulle pelli o altri supporti fisici come è avvenuto per la Bibbia nel corso della storia, ma c'è un libro che è nei cieli, nel quale viene scritto e non sarà cancellato, nel quale è stato scritto il nome di quanti hanno deciso di seguire Gesù, da sconosciuti, e ci sarà una prima recensione, ci sarà una prima approvazione o segno di approvazione che deriverà direttamente da Dio quando scriverà il nostro nome in quel libro. Non aspettiamo di diventare importanti nei riguardi di qualcuno, ma che immediatamente nel credere, quando si accende quella scintilla nei riguardi del nostro Signore, possiamo capire che veniamo approvati da Dio, perché da creature peccatrici diventiamo, per grazia, soltanto perché abbiamo creduto per mezzo della fede, diventiamo dei figli di Dio, altro che approvazione, che recensione. Più volte abbiamo parlato questa sera dell'essere come la pupilla dell'occhio di Dio. E guai a chi lo tocca, il figlio di Dio, rispetto a Dio nostro Padre. Questa approvazione da parte di Dio è quella che noi dovremmo ricercare, fratelli, non per vantarcene, ma per essere sollevati nel nostro interiore, proprio letteralmente sollevati nello spirito, e poter dire: io non sono praticamente nessuno, ma ho ricevuto l'approvazione di Dio che mi ha definito essere un suo figlio. Un giorno lo incontreremo, un giorno lo incontreremo il nostro Dio. Non ci dirà il numero di matricola, non ci dirà è entrato il codice fiscale tal dei tali, sta entrando un mio figlio. E ci sarà Gesù che ogni volta che ne vedrà entrare uno dirà: ma quanto ne valsa la pena morire per lui, morire per lei, morire per me, morire per te. Non era un collaboratore di Paolo, non era ancora apostolo, non era pastore a Efeso, però Timoteo emetteva un buon profumo. E a un certo momento della storia se ne accorge anche l'apostolo Paolo. O forse dovrei correggere l'affermazione. Se ne è accorto l'apostolo Paolo per mezzo dello Spirito di Dio che era in lui. Non è una questione di sensibilità, non è una questione di preveggenza naturale, con doti di preveggenza, non è una scommessa, un tirare a sorte, no, è qualcosa che va oltre. Lo Spirito di Dio mostra all'apostolo Paolo quali sono le virtù nascoste in quell'uomo e lo chiamerà. Tant'è vero che in Filippesi, capitolo 2, versi 20 a 22, Paolo parlerà di Timoteo in questi termini. Sentite, prima abbiamo parlato di Gaio, ora chiedo a voi, nel trovarsi allo specchio di fronte a queste parole, come noi ci sentiamo? Non facciamo confronti per rimarcare la differenza, ma individuiamo in queste parole quella realtà che è possibile per chiunque creda. Timoteo non è speciale più di altri, ci sta dando un esempio. Non stava tirando su la sua bandiera per dire sono arrivato prima di te, semmai potrà dirci sono partito prima di te. E sarà forse anche lui uno dei primi imitatori dell'Apostolo Paolo, quando Paolo dirà siate i miei imitatori come io lo sono di Cristo. Timoteo che imita l'Apostolo Paolo, Paolo sta imitando Cristo e noi stiamo possibilmente imitando questi servi. E leggo in Filippesi capitolo 2, Paolo che dice non ho nessuno di animo pari al suo, di Timoteo, non ho nessuno che abbia sinceramente a cuore quel che vi concerne, poiché tutti cercano i loro propri interessi e non quelli di Cristo Gesù. Voi sapete che egli ha dato buona prova di sé, perché ha servito con me la causa del Vangelo come un figlio con il proprio padre. Che recensioni spirituali! Si sta dicendo, per chi legge, per chi cerca di capire chi sia questo Timoteo, che possiamo essere noi, che è un uomo cristallino, che è un uomo senza cera, senza maschera, sincero, è un uomo che opera per mezzo del cuore. Ci sta dicendo che è un uomo che si può ascoltare perché ha sinceramente a cuore, prima di tutto, il Signore Cristo Gesù e di conseguenza la sua Chiesa. Paolo sta scrivendo alla Chiesa di Filippi. Ha a che fare con una chiesa e con dei credenti di quella comunità. Quest'uomo, Timoteo, ve lo posso garantire, sta dicendo Paolo, ha un cuore sincero per voi. Non fa parte di quell'ampia schiera di egoisti, quelli che pensano prima o soltanto per se stessi. Qui è scritto tutti cercano i loro propri interessi, è tremenda questa affermazione. È Paolo che scrive, l'Apostolo, sa quello che dice, sa quello che scrive. Tutti cercano i loro propri interessi. Non è così, Timoteo, non è così chi voglia essere discepolo di Cristo. Non discepolo di Timoteo, discepoli di Cristo. Andiamo direttamente alla fonte, alla quale lui stesso ci rimanderebbe se fosse qui con noi. Lui non pensa prima ai propri interessi, anzi li mette in coda, facendo come? Come chi? Chi ha messo i propri interessi in coda, per eccellenza? Cristo Gesù il Signore. Non ha desiderato essere innalzato, se non di essere innalzato dalla terra, sulla croce, quello sì. Non ha desiderato di essere innalzato, ma è scritto che lui sarà sovranamente innalzato e che ogni ginocchio si piegherà e ogni lingua confesserà che Cristo Gesù è il Signore alla gloria di Dio Padre. Ecco la scuola da seguire, la scuola di Gesù. E così Paolo può dire, se lo volete rileggere nel testo di Filippesi, capitolo 2, questo verso 22, quel voi sapete che egli ha dato buona prova, voi sapete, sa quello che dice Paolo. Non sta parlando a delle persone che aprivano la porta a chiunque, vuol dire che è stata sperimentata, è stata provata la sua realtà. E attraverso questa dimostrazione di concretezza nelle relazioni tra di noi, mette in luce che ci può essere una guida spirituale a conferma di quello che noi siamo venuti a conoscere. E di conseguenza, voi che potreste chiamarvi oggi tutti quanti Timoteo, ancora al maschile e al femminile, vi trovate a essere, ci troviamo insieme ad essere, come coloro che hanno ricevuto da parte di Dio qualcosa di grande, di profondamente grande, di più grande di quello che noi stessi possiamo immaginare. Questo desiderare di vivere la fede nello stesso modo è desiderare che la nostra testimonianza possa fare del bene agli altri. Io credo che molti di noi possano dire di essere arrivati a Gesù, non in questa comunità specificamente, di essere arrivati a Gesù perché qualcuno di buona testimonianza non l'ha tenuta nascosta. Quanti di voi siete stati evangelizzati? Io da prima di nascere. È difficile che arriviamo alla fede da soli. Qualcuno sì, può trovare un volantino, qualcuno può trovare un foglietto in una bottiglia lanciata nell'acqua del mare che arriva dalla parte opposta dell'oceano. Ma è pur sempre tutto questo fatto da un uomo che magari ha accompagnato quel volantino con una preghiera, ma quanti di noi sono stati evangelizzati? Non abbiamo soltanto ascoltato delle parole, ma il buon profumo della testimonianza di chi ci ha portato quel messaggio della vita. Ed era quella luce di cui avevamo bisogno delle nostre tenebre spirituali, non è così? E voglio finire con un'ultima testimonianza. Abbiamo parlato di due persone, Gaio e Timoteo. Vogliamo parlare adesso di una chiesa, la testimonianza di una chiesa, dove facilmente possiamo accostare ai singoli uomini di prima, ognuno di noi, ma a una chiesa possiamo accostare un'altra chiesa, che è quella di Tessalonica. In Prima Tessalonicesi, capitolo 1, verso 8, l'Apostolo Paolo dice: «Infatti da voi, Tessalonicesi, infatti da voi la parola del Signore ha echeggiato». Avete presente l'eco? Ha rimbalzato da una parte all'altra in queste regioni, quelle della Macedonia e nell'Acaia. Ma anzi, la fama della fede che avete in Dio, la vedete qui in un'altra recensione spirituale? La fama della fede che avete in Dio si è sparsa in ogni luogo in modo che non abbiamo bisogno di parlarne. Io mi inviterei a casa a tornare a leggere questo passo con più attenzione di quello che possiamo dedicare ora in questi pochi istanti. Qual è la parola che rimbalza, che ha echeggiato fino alle regioni confinanti? Qual è la parola? La parola che interessa chi scrive queste cose, che ha cambiato la vita di altri, perché per primi i tessalonicesi sono stati toccati da una parola che è stata loro presentata, non è la parola di un uomo, è la parola di Cristo, quella che porta a comprendere quello che siamo e a comprendere che abbiamo bisogno di Cristo Gesù. È la parola di Cristo. Qualcuno dovrebbe stare un po' più attento nel pensare che siano le nostre parole quelle che convincono. Poveri noi predicatori dell'Evangelo, quando qualcuno ci fa i complimenti e ci crediamo pure. Stiamo attenti, non solo per i predicatori naturalmente. Che sia la parola del Signore a rimbalzare, e semmai ce ne sia una, o ce ne fosse una, di fama. Qual è la fama che si spargeva in quella circostanza da parte dei tessalonicesi? Qual è la fama di un popolo che ha deciso di trasformarsi, che si è impegnato a cambiare? Per qualcuno che conosce la genesi della storia di questi uomini di Tessalonica, sanno che all'inizio non erano proprio così. C'è uno sforzo umano al quale guardare che porta una nuova fama. È cambiato qualcosa e attribuiamo il merito a quel qualcuno. Qui invece si parla della fama della fede. La fama della fede. Questo conoscere, questo poter apprezzare le qualità di una persona, in questo caso non di una persona, ma di una chiesa, a motivo della fede in Dio. Allora la parola è quella di Cristo e la fede è quella in Dio. Dov'è il nostro merito? Da nessuna parte. Eppure, torniamo da dove siamo partiti, se noi ci preoccuperemo di curare di più la nostra testimonianza rispetto alla nostra immagine, stiamo tranquilli, fratelli e sorelle, della nostra immagine si preoccuperà il Signore. E a me personalmente basta e come. Chi vogliamo seguire? Abbiamo davanti un Gaio, un Timoteo, abbiamo davanti una chiesa. Al di sopra di tutti questi, la nostra testimonianza segua il profumo di Cristo. Amen.